questo.
Buongiorno e bentrovati, sono le 12.25 e 30 secondi, anche qui nello studio A della sede RAI di Bolzano, da cui vi stiamo trasmettendo, grazie a Hans Stirler, che è al di là del vetro, e anche Laura De Pasquale, che oggi raggiungerà i nostri ospiti più lontani, che, a dire la verità, quest'oggi sono molti riuniti già qui intorno al nostro tavolo, perché adesso, insieme ad Arturo Zilli, che saluto, buongiorno Arturo, bentrovato.
Ciao Paolo, buongiorno.
Il quale rappresenta l'Università di Bolzano, ma in questo caso rappresenta anche l'EURAC, Research, esatto, di Bolzano. Con lui, dicevo, sfoglieremo la rivista uscita da poco, il numero 81 di Accademia, che per questa edizione ha scelto un tema, non un monotema, ma diciamo un tema tenuto, o tanti temi tenuti insieme da un'unica struttura, esatto, che è tutta femminile.
Abbiamo scelto questa prospettiva un po' diversa, insomma, è già evidente anche nella confezione grafica realizzata poi dal bravissimo grafico Oscar Diodoro, che appunto ha fatto in copertina, ha messo un bel microscopio.
Detto odd per gli amici, diciamo così.
E un bel microscopio con un bel paio di ciglia, insomma, non so se poi tutte le donne sono d'accordo con questa rappresentazione, bisogna poi chiederlo loro, insomma, abbiamo cercato di dare un po' di visibilità alla ricerca, al femminile, insomma, una tematica sempre più importante a cui, insomma, sia in università che in Europa teniamo molto.
E che ha anche dei numeri dalla sua parte, perché sappiamo che periodicamente, insomma, no, emerge la questione della differenza di genere, esatto, della differenza ad esempio nelle cariche apicali, per fare solo il caso più eclatante, ma così possiamo anche un po' indagare su qual è la situazione all'interno dell'università.
Ci stiamo muovendo bene in questa direzione, dobbiamo dire che nell'ultimo anno, insomma, anche le percentuali di la presenza femminile nella ricerca, nella didattica, anche all'università, è aumentata. Adesso siamo, per quanto riguarda professori associati, ordinari e ricercatori, ricercatrici, sul 37% di donne e 63% di uomini, professori a contratto invece c'è un equilibrio un po' più marcato, 43% di donne e 57% di uomini. Ecco, siamo migliorati, ecco.
Stiamo continuando a migliorare per ottenere quel 50-50 ideale, ma non necessariamente vincolante. E vorrei chiedere invece a Claudia Notarnicola, che è vice direttrice dell'Istituto dell'Osservazione della Terra di EURAC, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Com'è la situazione invece in EURAC?
Dalle statistiche riportate in questo numero si vede che appunto siamo lì intorno al 43%.
Che è una buona percentuale.
Naturalmente non in tutti gli istituti si raggiungono gli stessi numeri, ci sono istituti più prevalentemente femminili, questo ovviamente dipende un po' forse storicamente dalle tematiche, però parlando per esempio del nostro istituto siamo in un buon equilibrio intorno al 50%, con un buon numero a diversi livelli anche di uomini e di donne.
Questa idea della parità tra il ruolo delle ricercatrici, dei docenti, dei professori al maschile e al femminile è una cosa che spesso, cioè la si tematizza spesso, ma talvolta emerge nell'inconsapevolezza. Nell'articolo che vede protagonista lei, Claudia Notarnicola, insieme con Alessandra Rossini e René Pichler, altre due colleghe ricercatrici, insomma, e docenti, lei sottolinea in maniera anche un po' scherzosa, ma è una cartina al tornasole non indifferente, che quando si scrive a dei convegni dove bisogna compilare i form, lei ha preso l'abitudine di scrivere dottoressa Claudia Notarnicola.
Sì, cioè in generale io preferisco non mettere titoli, ma a volte poi ti chiedono, e quindi chiaramente la scelta è DR, dottore,
che è quello neutrale,
non è neutrale. Poi arrivi in meeting per progetti oppure in convegni e si aspettano un C, non so, C, Carlo, Claudio, qualcosa.
si sorprendono
di vedere una donna. Allora ho detto forse bisognerebbe mettere quel SSA alla fine, così per dire che quindi per, diciamo, togliere un po', come dire, l'incognita.
E su questa posizione, su questa idea, su questo continuo confronto, insomma, no, con il ruolo femminile e maschile nell'ambito della ricerca, lei ha una posizione anche un po' laica, diciamo così, rispetto alle cosiddette quote rosa. In qualche modo lei dice sì, potrebbe essere una cosa risarcitoria, o perlomeno per ripianare un po' le cose, ma non dovrebbe essere la chiave.
Sì, nel senso che ho sempre pensandoci, tutte le volte in cui mi è stato chiesto, sempre ho avuto un atteggiamento un po' controverso, non chiaro. Cioè, in principio, io non vorrei sapere quando vedo un curriculum se è un uomo o una donna.
E così fa quando arrivano le candidature.
Esatto, io vorrei vedere le competenze, le capacità ovviamente tecniche, scientifiche, le capacità sociali. E quindi non mi interessa. Ovviamente, però, siccome è chiaro che c'è una disparità, le quote rosa potrebbero essere, in questa fase iniziale, utilizzate per cercare di superare un po' questa barriera e quindi giungere, insomma, alla parità o comunque, diciamo, all'uguaglianza per quanto riguarda questi aspetti, soprattutto nell'ambito scientifico e non solo scientifico, direi ad alto livello, perché è lì che la differenza, come nella
maggiore
statistica, si vede ovviamente.
Cioè,
sì,
diciamo che il famoso soffitto di vetro, no? Come
esatto,
si dice, quello
esatto,
che non consente, si vede la cima, ma non consente alle donne di salire quel piano,
esatto,
ed essere lei in qualche
esatto,
modo.
Esatto, sì, è per questo che mi piaceva anche creare quell'analogia con Dante che entra nell'inferno e vede le belve, quindi lui vede la vetta, però queste belve gli impediscono la salita. In sostanza, ovviamente lui farà un viaggio un po' troppo lungo,
ma
speriamo
fine
che non sia, però alla fine ce la fa,
ma non da solo, ce la
non
fa
da
con
solo
una donna,
ce la fa con una donna,
che naturalmente Beatrice, l'articolo si intitola per l'appunto aspettando Beatrice. Claudio Natarnicola, ma è vero che esistono degli skills, come si dicono, delle caratteristiche, o è sbagliato anche in questo ragionare in questi termini, tipicamente femminili nel mondo della scienza o del lavoro in collaborazione, in team, in gruppo? E anche questi sono luoghi,
sì,
comuni su cui da tempo.
Sì, questo è un luogo comune. Chiaramente alla fine c'è sempre un po'... uno ci cade anche, perché non è un luogo comune, è anche una questione culturale. Quindi magari alcune attività tipicamente femminili. Mm. In realtà io personalmente non vedo una grossissima differenza. Ci sono persone che sono molto abili nella parte scientifica, ma questo sia uomini che donne, così persone molto abili anche nella parte sociale, ma questo vale per entrambi. Quindi in realtà
non ci sono i geni, ma c'è la cultura.
Ma c'è la cultura, c'è la capacità della singola persona, dell'individuo. Cioè, io credo molto nell'individuo, quindi nelle sue capacità di lavorare, di relazionarsi con gli altri, ma anche di evolvere, chiaramente. Quindi
faceva di sì più volte anche Valentina Morandi, la salutiamo. Buongiorno Valentina,
buongiorno.
La quale sta lavorando a un tema, anche qui bellissimo questa cosa, oggi Arturo abbiamo portato alcuni esempi proprio di ricercatrici, di docenti, di persone che si applicano alla scienza, un tema che noi maschietti associamo quasi esclusivamente al mondo maschile, invece Valentina Morandi, se ci riuscirà, e noi ci crediamo, risolverà o cercherà di risolvere anche quello che questa canzone adesso ci racconta.
And they're trying to get through. There's no single explanation, there's no central destination, but this long line of cars is trying to get through. And this long line of cars is all because of you.
Una lunga fila di macchine che cercano di passare oltre l'incubo di tanti pendolari. Noi per fortuna possiamo non usare la macchina, ma perché siamo in città, ma tanti la devono usare, o anche i mezzi pubblici, e la lunga coda di auto è un dramma che può essere affrontato scientificamente, perché la rivista Arturo Zilli spesso, anche nella sua pagina centrale, sempre ha il punto della scienza che si conclude, e questo è scientifico, insomma, no? È giusto e scientifico. Valentina Morandi, a cosa sta lavorando?
Attualmente sto lavorando ad un sistema che va a vedere il traffico da un punto di vista diverso rispetto a come è stato fatto in passato. Sostanzialmente si analizza come la scelta egoistica di ogni guidatore...
Io chiedo se il Il microfono funziona bene? Sì, funziona bene, okay. Prego, vada pure avanti.
Dicevo appunto, si va a vedere il risultato di una scelta egoistica di ogni guidatore, semplicemente andando a vedere quelli che sono i dati del traffico forniti da navigatori satellitari di ultima generazione.
E allora Valentina, io approfitto per girarti un altro microfono. Allora ti sente meglio, se puoi riassumere brevemente questa battuta iniziale.
Dicevo appunto che l'obiettivo è andare a vedere, cercare di capire quanto impatta una scelta egoistica da parte di ogni guidatore, semplicemente guardando i dati del traffico disponibile al momento su navigatori di ultima generazione rispetto al sistema.
Questo è molto interessante, lo voglio sottolineare, insomma, cioè quanto noi siamo egoisti in auto, penso agli affari miei, voglio arrivare prima possibile.
Esatto.
Questo ha una ripercussione.
Questo ha una ripercussione conosciuta in letteratura da anni e viene chiamato il prezzo dell'anarchia.
Il prezzo potrebbe essere il titolo di un romanzo.
E sostanzialmente si ha sulle reti cittadine con dati variabili a seconda appunto del tipo di città che si sta considerando e il livello di traffico, queste percentuali sono anche molto alte perché il prezzo dell'anarchia può arrivare ad essere intorno al 5-10% rispetto al tempo totale che i guidatori passano sulla rete stradale.
Diciamo, se io devo fare un percorso che dura 30 minuti, se mi comporto anarchicamente, tutti ci mettono 5-6 minuti in più.
Esatto, tutti hanno una penalizzazione. Quindi l'obiettivo è cercare di capire se, e effettivamente gli studi scientifici lo dimostrano, collaborando si riesce ad avere un guadagno sia per il sistema che per tutti gli utenti del sistema.
Allora qui entriamo addirittura nel mondo dell'etica, diciamo così,
esatto,
attraverso la matematica. Perché voi cosa proponete, folli ricercatori? Che ciascuno di noi possa rinunciare a un pezzettino del suo egoismo,
esatto,
in termini di chilometri, per far guadagnare tutti, me compreso egoista,
esatto,
alla fine del traguardo.
Sì, perché l'obiettivo è... Non è tanto rinunciare al proprio tempo di viaggio, perché alla fine il modello restituisce un tempo di viaggio che è di fatto minore rispetto a quello egoistico. Però l'obiettivo è accettare che un computer decida la strada corretta.
E qui la grande svolta, perché voi con un modello matematico, un algoritmo, come si dice oggi, e attraverso la tecnologia, in qualche modo suggerirete percorsi a noi guidatori.
Esatto, l'idea è questa.
Anche apparentemente irrazionali, ma perché devo andare a destra se davanti a me ci sono 100 metri di strada dritta?
Il problema, diciamo, da questo punto di vista secondo me il problema è più psicologico che di fatto nei numeri, perché i numeri parlano chiaro, questa è la soluzione migliore. Però di fatto la tecnologia ci aiuta, e ci aiuta molto nel senso che nel momento in cui comunque ci avvicineremo a veicoli autoguidati, di fatto noi metteremo nelle mani del nostro veicolo quella che è la decisione.
Diciamo, io voglio arrivare lì,
esatto,
pensaci tu come arrivare,
voglio arrivare
in modo più veloce.
Entro una certa ora, pensa tu al percorso. Io non ho nessun tipo di obiezione, perché comunque l'obiettivo è che una persona si rilassi nel suo veicolo senza pensare alla guida, e di fatto questo sistema potrebbe entrare in modo del tutto naturale, senza creare, diciamo, questi scompensi psicologici, non so come
queste reazioni
definirli.
Un po' in consulta, dici, sì, ma perché mi porterà? Sì. Un po' quello che accade, fatte tutte le ebre proporzioni, quando andiamo su un taxi, diciamo al tassista, io voglio arrivare là.
Esatto.
Poi sarà lui a fare la
strada
ipoteticamente migliore.
È
no?
Esattamente così, sì.
E tutto questo si sviluppa con un algoritmo che tiene conto di centinaia e centinaia di dati che Google Maps, i nostri cellulari o cos'altro ci raccolgono.
Centinaia, io direi più milioni.
Sono povero e penso poco.
No,
milioni,
stiamo parlando sostanzialmente di gestire milioni di utenti, quindi sono algoritmi veloci che sono in grado di restituire una risposta nel giro di pochi secondi. Questo perché? Perché è necessario avere un'informazione in tempo quasi reale per poter modificare le istruzioni che vengono date alle automobili.
Quindi è possibile che sulla mia auto arrivi un'informazione e sull'auto del mio vicino, di chi è dietro di me, ne arrivi un'altra.
Esattamente.
Così non si strada, si diparto, ma poi ci ritroviamo,
esatto,
al supermercato.
L'obiettivo
entrambi.
È esattamente quello. Sì.
È un bel lavoraccio questo, eh?
Sì.
Insomma, ci state però lavorando in maniera molto, molto effettiva, Arturo.
Questo ha delle ripercussioni anche sulle varie zone della città, perché vediamo anche a Bolzano, insomma, ci sono zone più trafficate, altre più fortunate, diciamo così.
Sì, questo certamente ha delle ripercussioni anche sulle zone della città. Infatti i modelli possono essere sviluppati in modo diverso e possono tener conto anche di altri fattori. Supponiamo per esempio di identificare alcune strade che sono
particolarmente delicate con delle scuole piuttosto che asili, parchi pubblici, il modello può anche tener conto appunto del traffico che viene effettuato in queste zone, in modo da ridurre quelle che sono le emissioni di CO2 e anche il disturbo dal punto di vista del rumore su alcune zone della città, in modo da rendere, diciamo, più egualitario.
È una redistribuzione del traffico, diciamo così, far perdere determinate abitudini a noi utenti di automobili private, per redistribuire, insomma, quello che è anche l'impatto ambientale del traffico.
Esatto, non solo in termini di tempo, è certamente importante perché ognuno vuole avere i propri tempi di percorrenza, vuole che rimangano invariati.
E ha degli obblighi anche da rispettare molto spesso.
Però anche dal punto di vista etico, anche per chi per esempio cammina a piedi, nessuno vuole avere delle strade in cui la congestione è a livelli massimi, perché ne va della loro salute.
Peraltro l'ambito di ricerca in cui sta lavorando in questo momento Valentina Morandi, insieme ad altre università, lo ricordiamo, appunto la sua attenzione anche su quei punti di scambio, diciamo, in cui magari tra confini di province c'è un servizio di mezzi pubblici che deve dialogare con il servizio che lavora invece nella provincia vicina. Anche lì si possono ottimizzare le cose, sempre nel senso della collaborazione.
Sì, la collaborazione è un tema importante dal mio punto di vista. E chiaramente è una sorta di fil rouge che continua dal traffico, anche se ci si sposta su un tema diverso. La collaborazione tra aziende che effettuano servizi pubblici è importante perché soprattutto nelle zone di montagna si hanno dei punti che sono difficilmente raggiungibili da entrambe le compagnie, se vogliamo vederne solo due al momento. Quindi, se queste due compagnie collaborano in modo efficiente, è possibile ridurre di molto i tempi di viaggio, soprattutto se ci si riferisce a servizi a chiamata, dove l'utente chiama e chiede un servizio.
Dal Maso Sperduto in cima alla valle.
Esatto, l'idea è questa. La decisione avviene in tempo reale e ovviamente verrà affidato il servizio alla compagnia che già sta servendo qualche cliente nella zona. In questo modo si riducono chiaramente i trasporti e si risparmia molto rispetto agli autobus di linea che devono per legge fornire un servizio, ma che di fatto è inefficiente.
Valentina Morandi, in questo lavoro, e lei lo fa in questa giornata, noi le parliamo in quanto ricercatrice donna, le chiedo quanto conta in un lavoro fortemente matematico e di distillazione di dati invece l'approccio più umanistico, perché più volte abbiamo parlato di cooperazione, di psicologia, di abitudini, di pigrizia. Questo, di fronte a queste cose, il matematico come si muore?
In genere i matematici sono fortemente votati a tutto quello che è diverso dal tecnico. Generalmente l'ingegnere è più scende nel tecnico, mentre il matematico è abituato a ragionare anche di filosofia. Io stesso ho fatto un corso di filosofia della matematica.
Bella cosa.
E quindi la mentalità viene di fatto formata già a livello universitario in questo modo, quindi è di molto aiuto.
Quindi lo sapete con chi avete a che fare, no?
Certamente.
L'automobilista è un animale pericolosissimo, che
certamente
si trasforma, parlo personalmente, insomma. Diventiamo tutti un po' diversi quando saliamo in macchina.
Anche io ammetto.
Anche lei lo ammette, soprattutto quando siamo immersi nel traffico. Allora, non ha un nome questo algoritmo, dico bene Valentina Morandi? Bisogna darglielo.
Ha un nome
in inglese, lo diciamo così spaventiamo tutti.
In inglese è Constraint System Optimum, sostanzialmente vuol dire ottimo di sistema vincolato.
Per gli amici potremmo chiamarlo
Otto
Pollicino, un compagno di viaggio, non lo so, inventiamoci qualcosa, però la teniamo d'occhio. Rimanga con noi Valentina Morandi, perché adesso tutte le nostre parole c'è un cantante che forse riconosce con il suo falsetto, perché arriverà a Bolzano tra qualche giorno, lo ascoltiamo un po' e poi continuiamo a parlare anche con Claudio Notarnicola, che peraltro è appena venuta adesso da un convegno che è in pieno corso e che raduna da tutto il mondo persone che si occupano e si preoccupano, direi, di quello che rimarrà della nostra casa. Cara amata neve.
I'm
Sì, mica arriva a Bolzano, arriverà a Bolzano domenica sera al Palaonda. Valentina Morandi lo va a vedere? Che sì, sì, arriva mica a Bolzano.
Purtroppo no, però mi piacerebbe molto, piacerebbe mettiamola molto. Così.
Claudio Notarnicola lo conosce mica?
Certo.
Certamente. Anche
sapendo l'avrei potuto metterlo come evento della conferenza.
È vero, giusto.
Esatto.
Di quale conferenza di cui parliamo? Snow Hydro.
Esatto,
eh?
Esatto.
Che non è un aspirapolvere.
No.
Esatto, ma è il titolo di un convegno internazionale serissimo che dura fino a domani.
Che dura fino a domani e che raccoglie esperti da tutto il mondo sul tema legato alla neve, ai cambiamenti, ghiaccio e ovviamente le risorse idriche che adesso sono connesse.
Perché questo si trascura, no? A noi le nevi piacciono perché ci sciamo, ci slittiamo, facciamo di tutto, però prima di tutto dal punto di vista della sopravvivenza umana le nevi sono dei grandi giacimenti, delle riserve straordinarie di acqua dolce, esatto, che noi usiamo tutto l'anno, non solo nei mesi invernali.
Esatto, ha ripercussioni multiple su diversi settori economici. E ovviamente siamo anche abituati ad una certa tempistica, quindi la neve si accumula in inverno, poi si ha la fusione durante il periodo di, per esempio, nelle Alpi a partire da marzo-aprile, l'acqua si rende disponibile per l'agricoltura, per gli invasi che sfruttano l'energia idroelettrica e chiaramente adesso quello che si è osservato, e anche grazie alla presentazione di Mercalli di ieri sera,
Mercalli, meteorologo, anzi presidente, se non
sì, presidente della Società Meteorologica Italiana, con cui l'Euraca ha anche siglato un accordo per scambio di dati e di progetti, e ha mostrato appunto che c'è un cambiamento nella quantità di neve disponibile e anche nelle tempistiche, cioè nel tempo in cui la neve si fonde.
Mentre... Che forse è la cosa più preoccupante, eh? Perché?
Esatto, perché mentre prima ci sono due fattori importanti, quando la neve si fonde nel periodo di aprile, diciamo maggio, ha a disposizione molta energia che viene dal sole, quindi si fonde e va a riempire ovviamente i nostri fiumi, poi gli invasi, eccetera. Quando invece questo succede molto in anticipo, quindi questa regolarità ovviamente è sfalsata, quindi mi trovo acqua magari in un momento in cui
a marzo, o a febbraio.
Esatto, a febbraio, e naturalmente la quantità o la velocità con cui l'acqua si fonde non è la stessa, perché l'energia solare non è la stessa che abbiamo
si
a febbraio.
Si scioglie più lentamente.
Esatto,
diciamo.
Si scioglie più lentamente, quindi di conseguenza la disponibilità non avviene come siamo abituati e come naturalmente non solo siamo abituati a vederla, ma come poi tutto il sistema economico è stato predisposto per poterla sfruttare.
Lei citava un caso, Claudio Notarnicola, del nord Europa,
esatto,
la Norvegia, in cui la quasi totalità dell'energia è fondata su energia idroelettrica, che ha bisogno naturalmente di grande energia e quindi di velocità anche di acqua che si
esatto.
scioglie.
E hanno mostrato stamattina che ci sono dei casi in cui, anzi la Norvegia è uno di quei casi in cui c'è molta neve, ma queste diciamo queste variazioni temporali possono provocare problemi sulla appunto il riempimento degli invasi e poi la disponibilità di acqua dal punto di vista energetico. E ci sono previsioni fino al 2100 in cui ci possono essere cambiamenti notevoli. Faceva vedere anche Mercalli ieri che per alcune, in alcune situazioni potremmo essere già in una situazione di non ritorno, il che vuol dire che se anche ora iniziassimo ad avere un comportamento virtuoso, molto probabilmente un grosso numero, parlava a partire da oggi fino a 2100, il 40% dei ghiacciai sparirebbero.
40% dei ghiacciai che ci sono adesso,
certo,
che già sono molto ridotti.
Che già sono molto ridotti.
A un secolo
esatto,
fa,
esatto,
per non andare
sì.
troppo,
esatto.
troppo lontano. Insomma, notizie non proprio rassicuranti. Voi comunque anche come Eura, che come istituto di osservazione della Terra, oltre ad essere consapevoli di queste cose, osservate come anche, a seconda anche della conformazione del terreno, le nevi tendono a sciogliersi, perché anche questa è un'informazione preziosa in vista di quello che ci ha
certo, noi in particolare utilizziamo degli strumenti che sono le immagini da satellite, che quindi hanno il vantaggio di avere una copertura estesa e adesso con i satelliti Copernicus in particolare anche molto frequente. Ed infatti noi facciamo diversi studi che riguardano per esempio l'anticipo della fusione, come questa fusione può essere utilizzata. Usiamo degli algoritmi anche per cercare di fare la previsione di questo e anche studi a livello globale per capire se quello che sta succedendo sulle Alpi sta succedendo in altri posti nel mondo e appunto per avere una visione un po' più
certa,
generale, esatto.
Così come fa Lidia Pedot, che saluto. Buongiorno Lidia Pedot, ben trovata.
Buongiorno.
Buongiorno. Lei lavora dove? Così ce lo dice lei.
Anch'io lavoro all'EURAC, all'Istituto per l'Osservazione della Terra, però in gruppo di ricerca che si occupa di rischi climatici e rischi legati ai pericoli naturali.
E in particolare su come comunicare il rischio. Claudio Natanicola ci ha detto appunto di questi scenari. Voi non solo questi scenari avete ben presenti, ma avete fatto anche dei piccoli filmini che io chiamo horror simpaticamente, perché potete in qualche modo far visualizzare a noi che magari una innocua piazza Bolzanina, che oggi ci sembra perfetta, un domani, girando magari il visore di 180 gradi, diventa di colpo allagata.
Sì, esatto, questo è un nuovo tool che stiamo sperimentando e abbiamo iniziato a usare i video 3D per far vedere proprio a persone che non hanno mai visto nella vita reale un evento cosa potrebbe succedere, perché è importante prepararsi e pensarci anche se non è ancora successo niente o se non siamo stati colpiti direttamente.
Perché un po' questo è il focus di quello che voi fate, di comunicare il rischio, significa non creare allarmismo ovviamente, ma rendere consapevoli di quello che può succedere nel mondo reale, nel mondo dei cambiamenti climatici, nel mondo delle frane, degli smottamenti di cui ogni tanto si sente parlare.
Esattamente, e anche trovare dei modi come comunicare queste conoscenze, questi dati, spesso mappe che abbiamo o che i ricercatori, gli esperti hanno creato. Cosa possiamo fare per renderli utilizzabili, comprensibili anche per persone che nella vita quotidiana non si occupano di questi temi? E qui proprio per questo, con l'esempio dei piani delle zone di pericolo, proviamo come comunicarli per diversi gruppi, per esempio per i giovani nelle scuole, ma anche per i tecnici che spesso si trovano di fronte a un pubblico non esperto e devono comunicare o spiegare il pericolo o perché in una certa zona di un paese, di una città non si possono più costruire nuovi edifici o perché non conviene pianificare una scuola o un campo sportivo in una certa area.
Perché un conto è il fatto che i tecnici lo sappiano, un conto è il fatto che la popolazione sia consapevole e soprattutto lo accetti. E allora io le chiedo in questa cornice in cui noi ci occupiamo, grazie ad Accademia numero 81, che è reperibile ovunque, all'università, all'Eura, che è anche naturalmente su internet, che cos'è We4DRR?
È una rete di donne, si chiama Women for Disaster Risk Reduction, Women Exchange, è una rete di tutte donne esperte che si occupano del tema del rischio, dei pericoli naturali, del come gestire catastrofi, e è stato creato perché in questo settore spesso lavorano molto più uomini che donne, soprattutto se si guarda la quota femminile degli ingegneri o delle libere professioniste, e noi riteniamo che sia importante, come anche per tanti altri aspetti, che sia i gruppi di lavori siano missi, perché ognuno porta un po' un'altra sensibilità, altre capacità, e quindi abbiamo creato questa rete che sono tutte donne, ci incontriamo una volta all'anno, donne che lavorano nella ricerca, che ancora studiano, e per scambiarci esperienze, per noi diciamo fare empowerment, quindi anche sostenerci, perché spesso ci hanno raccontato, capita che si organizza una conferenza, si vorrebbe invitare come esperto una donna per un certo tema, ma non è sempre facile trovarla, quindi noi abbiamo anche detto, creiamo una sorta di database per esperti, su così se uno dice io voglio proprio far salire sul palco anche delle donne, sa dove cercarle, proprio perché spesso non è così facile, sono più uomini che lavorano in questo campo.
Questo ecco. L'articolo in cui lei racconta proprio il suo lavoro e racconta anche di questo gruppo di persone risponde anche a una domanda che sostanzialmente abbiamo fatto prima a Claudio Natanicola, se in qualche modo c'è una sorta di attitudine femminile in determinati ambiti della ricerca oppure no? E quindi questa domanda che le è stata posta è se esiste una consapevolezza del rischio che sia maggiore nel mondo degli uomini, dei maschi o invece delle donne. Anche in questo caso lei dice non c'è sostanzialmente differenza, anche se si diceva ma non c'erano i dati, questo è stato scientificamente provato, conta invece molto di più l'accesso all'educazione che in molti paesi è riservata quasi esclusivamente agli uomini.
Sì, possiamo dire che soprattutto da noi o diciamo in Europa non c'è questa differenza, la troviamo sicuramente in altri paesi dove il fatto di essere donna non significa di essere più vulnerabili, ma di non poter accedere all'informazione o di non avere certi diritti, e quindi queste donne spesso sono più colpite, ma perché non sanno nuotare, per esempio, non perché l'acqua fa differenza tra uomini e donne.
Così come una cosa molto curiosa che mi ha sorpreso, i media che sono ascoltati con più affidabilità sono in campo, in questo campo, nel campo della comunicazione del rischio, sono ancora la TV e la radio, più dei social. Sì. Questo è sorprendente.
Sì. Sì, e questo è già il secondo studio, diciamo, che ce lo conferma, che abbiamo fatto non solo dopo un evento ma anche in generale in 8 comuni diversi dell'Alto Adige, e sì, è un dato molto chiaro, e noi ce lo spieghiamo anche col fatto che dipende dal tipo di informazione che io cerco. Se voglio sapere dove che film fanno al cinema, vado sui social, ma se io devo decidere se lasciare la mia casa o no, se forse la mia casa o la mia vita è in pericolo, non mi fido dei social, ma più delle fonti di informazione più ufficiali. Però questo ha delle implicazioni anche molto importanti per chi si occupa della comunicazione del rischio, di oltre forse a usare nuovi canali, non dimenticare i canali tradizionali.
Claudio Notarnicola, lei utilizza il servizio che voi fate dentro il vostro istituto per cercare di comunicare quello che ad esempio ci ha raccontato a proposito della neve che sparisce, insomma.
Certo.
Ne siete consapevoli,
sì,
insomma, di
certo.
Quanto sia importante tradurre, non dico in maniera amichevole, ma in maniera immediatamente recepibile i dati che poi voi raccogliete.
Esatto. No, e abbiamo anche discusso di questo punto importante, Mercalli lo ha sottolineato ieri, è importante il ruolo della comunicazione e che venga comunicato e che si riduca, per esempio, o comunque ci sia consapevoli che esistono fake news e che ovviamente ci sono dei canali autorevoli e tradizionali come la televisione e la radio. Chiaramente adesso esiste anche tutto un altro mondo ed è importante, perché il messaggio che deve passare deve essere corretto, diciamo, supportato da informazioni, supportato da dati e non basato semplicemente su un tweet che viene inviato così e che può creare ovviamente una disinformazione.
Allora, questi sono temi che giustamente diceva poco fa Lidia Pedro, non è che quando l'acqua sale l'acqua fa differenza tra uomini e donne, siamo tutti assolutamente uguali, anche nella ricerca è esattamente così, è esattamente quello che il numero di Accademia 81 ha appena raccontato e continua a raccontare, no Arturo? Lo troviamo,
esatto,
come detto,
lo troviamo in università, lo troviamo in Eurax, si può richiedere in abbonamento gratuito, lo mandiamo a casa, e poi se volete seguire anche, insomma, essere aggiornati su varie ricerche che l'università portano avanti, c'è sempre il sito accademia.com.
Sono curioso di sapere una cosa, quando Claudio Notarnicola si è iscritta a fisica, no?
Sì.
Quante donne eravate?
Eravamo 74 iscritti, di cui la metà donne.
Lo chiedo la stessa a Valentina Morandi, che invece ha fatto matematica, no?
Sì, io sono laureata in matematica e sorprendentemente eravamo un buon 50%.
Ecco, allora dobbiamo farci delle domande, insomma, no? Perché questa percentuale è ancora così diversa, nonostante ci siano passi avanti anno per anno. Beh, un po' ce lo spiega anche Accademia, attraverso esempi molto concreti e anche positivi.
Correggo una fake news, ma accademia.com e accademia.edu.
Attenzione, una fake news all'università incredibile. Accademia.edu mi sembra giusto. Allora, io ringrazio molto davvero Claudia Notarnicola, vice direttrice dell'Istituto per l'Osservazione della Terra di Eura.
Grazie.
Ringrazio Valentina Morandi, che è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze e Tecnologia, macro area delle scienze di base, matematica con amore anche per la filosofia, l'abbiamo sentito. Grazie molto anche a Lidia Pedot. che dovrebbe essere collegata con noi, forse ha già messo
sì?
Il... perfetto, grazie,
no,
Lidia,
no,
Pero,
no,
ottimo. La ringraziamo, grazie di averci comunicato. Sarei curioso di vedere veramente il filmatino della piazza di Bolzano inondata, poi magari mi manda il link e me lo vado a guardare se c'è sulla rete. E grazie anche ad Arturo Zilli,
grazie Paolo,
Libero Università di Bolzano, ufficio stampa, che insieme con Eurac produce Accademia e alimenta il sito di Accademia anche sulla rete. Adesso la linea va al GR1 nazionale e ancora Mika, che domenica sera sarà a Bolzano per portare la sua voce e la sua musica. Ciao, dopo alle 13:25, ciao!